Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
È decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, che sono la risorsa più preziosa di un'impresa, in particolare per favorire l'armonizzazione tra lavoro e famiglia. Penso in modo particolare alle lavoratrici. La sfida è tutelare al tempo stesso sia il loro diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto, sia la loro vocazione alla maternità e alla presenza in famiglia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di pari opportunità e lo facciamo perché lunedì 2 maggio alle 17 nella Sala delle Colonne al Palazzo Civico di Torino verranno presentati i risultati di un progetto originale che si chiama Cattive Ragazze. Ne parliamo con Giulia Musumeci, che è appunto l'ideatrice di questo progetto. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, questo progetto Cattive Ragazze parla della parità tra uomini e donne, una parità che sembra ormai acquisita, ma probabilmente appunto la parola sembra è la più indicativa di qual è la situazione reale appunto in Italia.
Sì, in realtà sì, no, c'è un cammino ancora molto lungo sulle discriminazioni di genere, sulle pari opportunità, e questa è anzi è la ragione per cui abbiamo deciso di iniziare questo progetto. È tra le priorità anche dell'Unione Europea cercare di contrastare le disuguaglianze di genere, e abbiamo deciso di rivolgerci alla fascia preadolescenziale e adolescenziale per un motivo ben preciso, ed è proprio perché è quella fase della vita in cui in qualche modo si costruiscono le basi per il proprio futuro, ed era in quel momento in cui volevamo provare a dare ai ragazzi e alle ragazze qualche strumento in più per valutare che cosa fare poi del loro futuro.
Mm-hmm. Quindi avete coinvolto 400 ragazzi e ragazze delle scuole 400, medie e superiori.
Esatto, sul territorio nazionale, prevalentemente tra Piemonte, Lazio e Sicilia.
Il progetto ha utilizzato come strumento uno strumento che purtroppo anche lì forse bisognerebbe in qualche modo recuperare il vero significato, no, del teatro e la sua potenza tra virgolette politica, è anche appunto capace di cambiare le cose, e non soltanto come intrattenimento, non soltanto come distrazione, non soltanto come inutile accessorio, ma invece proprio come formazione delle coscienze,
chiamarlo come veicolo di democrazia.
Benissimo. Perfetto. Quindi avete parlato appunto di teatro, avete utilizzato proprio il teatro, in che modo?
Sì, in realtà abbiamo utilizzato diversi strumenti artistici, e questo era l'altro importante obiettivo per noi, nel senso che il progetto prevedeva una partenza attraverso la lettura di una graphic novel che si chiama appunto Cattive Ragazze, ed è da qui che prende il nome l'intero progetto, una graphic novel pubblicata da Finnos nel 2013 e poi un premio Andersen nel 2014, che racconta la storia di diverse donne che in varie epoche hanno stravolto tradizioni e stereotipi, e i ragazzi hanno letto questo libro, cioè una copia del libro è stata distribuita a ciascuno dei partecipanti. Da questo libro è stata poi tratta appunto la drammaturgia dello spettacolo teatrale che poi è andato in scena e che ha debuttato a Roma lo scorso ottobre a Villa Torlonia. Uh-huh. E, per noi era importante, era molto importante cercare di capire quanto veramente la letteratura e il teatro fossero in grado di incidere sulla prefigurazione dei ragazzi rispetto al loro futuro, perché molto spesso i progetti culturali sono belli, no? Ce ne sono tanti di progetti belli, a me è capitato di incontrarli veramente tantissimi nel lavoro che faccio e spesso ci si chiede quanto siano poi realmente efficaci, quanto riescano realmente a modificare qualcosa nel pensiero di chi ne fruisce a più livelli, che sia la letteratura, che sia il teatro. In questo caso noi abbiamo appunto deciso di monitorarlo, cioè di fare di tutto questo progetto anche un progetto di ricerca, proprio per cercare di capire se, come le dicevo prima, questo teatro che è in qualche modo un veicolo di democrazia, uno stimolo per crearsi una coscienza critica, lo fosse poi realmente. E i risultati di questo progetto sono quelli che appunto presenteremo lunedì e in effetti abbiamo verificato che sì, è così, nel senso che siamo riusciti ad aumentare l'autoefficacia, soprattutto nelle ragazze, dove il dato è più significativo. Mm-hmm. Quindi la sensazione è proprio di potercela fare, di poter riuscire ad affrontare meglio le sfide.
Sì. Nella graphic novel voi avete parlato appunto delle vite di molte donne in diversi ambiti, sono tre però le biografie che sono poi entrate all'interno di questo spettacolo,
esatto.
Quelle di Franca Viola, di Domitilla Barrios e di Miriam Makeba. Perché queste
esatto.
tre?
Queste, allora, intanto c'è una ragione che è prosaicamente drammaturgica, nel senso che erano tre storie che si prestavano molto ad una restituzione teatrale proprio per la loro dinamica, e questo è uno dei motivi per cui i registi, che sono anche i drammaturghi dello spettacolo insieme all'autrice del libro, ad Assia Petricelli, hanno valutato di poter scegliere queste come quelle che anche teatralmente potevano essere rese meglio. In aggiunta a tutto questo, ovviamente, sono quelle tre del libro più contemporanee a noi. Franca Viola è ancora viva, uh-huh. e Domitilla Barrios è mancata da pochi anni per una malattia che era molto comune in Bolivia, nei minatori, insomma è morta per un tumore ai polmoni, ma credo nel 2012, ora se non sbaglio, uh-huh. proprio pochi anni fa. E Miriam Makeba, che è stata un personaggio artistico straordinario, conosciuta dalla maggior parte delle persone per la sua musica, giustamente e legittimamente, ma in pochi sapevano quali sono in realtà poi le battaglie che lei ha dovuto combattere da esiliata, perché si era battuta contro l'apartheid, perché aveva tentato di utilizzare anche lei il suo strumento artistico, che era la sua musica, la sua voce straordinaria, per denunciare le storture del suo paese, e l'ha pagata veramente molto cara, però sono in pochi a saperlo, quindi questo era... sono state appunto più motivazioni che ci hanno mosso verso questa scelta.
Sì.
E sono tre le attrici in scena, sono tre attrici italiane, mentre i due registi sono argentini, uno dei due peraltro conosceva personalmente Domitilla Barrios, quindi era anche in qualche modo un omaggio a lei e alla sua lotta.
Sì, ricordiamo, lei ha cominciato uno sciopero della fame che è arrivato poi a rovesciare la dittatura boliviana, no?
Esatto.
Mentre invece Franca Viola era stata vittima di uno stupro e aveva denunciato intanto questo stupro e si era poi rifiutata ad accettare il matrimonio riparatore.
Esattamente. Sì.
Le vorrei chiedere però una curiosità, perché mi ha veramente molto stupito, non lo sapevo, pur ammirandola moltissimo. Uno dei personaggi del libro è Eddie Lamar. Che oltre ad essere un'attrice bravissima, una donna bellissima, è anche un'inventrice. Questo mi ha lasciato veramente
ha inventato il Frequency Hopping System, che è il sistema su cui si basa tutt'oggi il funzionamento di praticamente tutta la nostra vita, i cellulari, i wifi, ed è altrettanto straordinario scoprire che tutto questo le è stato riconosciuto dopo moltissimi anni. Lei aveva inventato questo sistema per cercare di aiutare il governo americano che si batteva contro i nazisti e per cercare di dare il suo parere. Era un ingegnere di fatto di formazione, quindi era, ma oltre ad essere molto bella e molto brava, aveva anche una testa eccellente. Mm-hmm. E aveva offerto questa sua invenzione che aveva creato insieme ad un musicista che aveva conosciuto negli Stati Uniti. Questa invenzione è stata rifiutata, insomma il governo americano non le ha dato molto credito, sbagliando evidentemente, visto poi quello che è successo, diciamo, il tempo le ha dato ragione abbondantemente.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo lunedì 2 maggio alle 17 nella Sala delle Colonne al Palazzo Civico di Torino la presentazione dei risultati di questo progetto Cattive Ragazze, e speriamo appunto di poter rivedere poi lo spettacolo, non so se girerà
sì,
ancora.
Sì, adesso lo spettacolo per il momento è fermo a Buenos Aires, ricominceremo la tournée a partire dalla prossima stagione teatrale, quindi poi sicuramente diffonderemo, divulgheremo le date della prossima stagione. Grazie mille di avermi ospitata.
Grazie a lei. Grazie, arrivederci.
Buongiorno.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, io senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali, senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammina. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì. Senza dire parole dentro al mio cuore porterò. domanda se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, senza ali e senza rete voleremo via.
Presso la Pontificia Università Gregoriana da alcune settimane è in corso un'interessante iniziativa per permettere agli studenti provenienti da tutte le parti del mondo di imparare l'italiano. Il caffè linguistico, coordinato dai rappresentanti degli studenti Cesare Suarez e Vanessa Terzo. Un gruppo dunque di studenti stranieri si riunisce per parlare degli argomenti più disparati ed è questa l'occasione anche di migliorare la proprietà del linguaggio e di spiegare anche alcune regole grammaticali. Abbiamo trascorso con loro un pomeriggio.
Venga a prendere il caffè da noi, un modo gustoso di imparare l'italiano. Un programma di Rosario Tronolone per la comunità radiotelevisiva italofona.
Quando sono venuto qua, io sapevo soltanto buongiorno. Sì. Io non sapevo niente, ma ho studiato 3 mesi a Prolingua, ma 30 ore qua nell'università. Adesso, per me, io studio sistematicamente, no? Altrimenti io non posso imparare lingua. Sono venuto, ho superato l'esame qua, ma sono venuto qua perché io voglio imparare più meglio.
Meglio.
Sì. Ah, sì. Meglio. Lei mi ha detto, ok. Sì. Quando ascolto, io posso imparare bene.
Ma a volte abbiamo queste parole che si chiamano falsi amici, no? Falsi amici. Per esempio, io vedevo salita e vedevo una scala. Dicevo, in spagnolo... In spagnolo salire significa uscire. Dice, come si sale di qua? Come? O l'altro scorso ho ascoltato che dice, no, un matone. Ma in spagnolo un matone è quello che ammazza. E dice, un matone, come? Va bene, succede questo, no?
Allora, il caffè nasce proprio nell'ufficio studenti, no? Noi siamo studenti volontari che lavoriamo qua, facciamo il nostro volontariato proprio creando e sviluppando delle attività per gli altri studenti, no? Questa idea del caffè linguistico è proprio nata così. In una delle nostre riunioni abbiamo visto, vedendo anche gli studenti e anche attraverso le nostre esperienze, la difficoltà che abbiamo al parlare l'italiano, anche perché siamo di diverse parti del mondo, ma troviamo anche spesso gli studenti della nostra stessa lingua. Allora, cominciamo sempre a parlare la nostra lingua e non parliamo quasi l'italiano, anche perché l'università ci offre delle aiute, diciamo, dove possiamo fare degli esami, degli elaborati, sia nella nostra lingua. Allora, l'italiano non è che sia una lingua così forte per noi, no? Perché alla fine possiamo fare anche delle cose nella nostra lingua. Abbiamo visto tanti studenti che facevano lo scambio linguistico qua al Greek Café o fuori la Gregoriana, dove qualcuno voleva imparare l'italiano e qualcun altro voleva imparare l'inglese. Allora si vedevano questi due studenti e così per un'ora facevano questo scambio linguistico. Da lì è proprio nata questa idea di poter offrire questo servizio a tutti gli studenti. Allora anche sarebbe una bella opportunità, perché è un'attività proprio accademica, perché ci aiuta nell'ambito accademico. Allora il senso viene poi il caffè linguistico. Allora l'idea, ecco, di trovarci una volta alla settimana, siamo di diverse parti del mondo, imparare o approfondire una lingua, ma allo stesso modo dare l'opportunità agli altri che conoscano la nostra lingua. Allora è uno scambio, anche così facciamo un po' di comunità, che certo, alla fine questo è il vero senso. Allora da lì è nata questa idea, che l'abbiamo cominciato la settimana scorsa, e piano piano abbiamo visto che cominciano ad arrivare gli studenti.
L'altra volta eravamo soltanto in cinque, quindi
oggi siamo in 12,
quindi è bello perché ci siamo triplicati.
Per esempio Bartolomeo parla già molto bene l'italiano.
Eh sì, sono polacco e sto qua da 7 mesi, ma ho già imparato un po' italiano in Polonia. E anche ho guardato tanti film e leggevo i libri, perché mi pare che questo è un modo migliore di imparare.
Ma a me mi ha aiutato di più ascoltare la radio, perché non ho di fronte a me nessuna persona, devo fare l'sforzo di capire solo il suono, quello che sta dicendo. Ascolto Radio Italia, solo musica italiana. Non so, anche il Radio Vaticana, perché quando vado sul tram, quello che ho imparato a dire è scendi la prossima, soltanto.
Venga a prendere il caffè da noi, un modo gustoso di imparare l'italiano. Un programma di Rosario Tronnolone per la comunità radiotelevisiva italofona.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.